Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, come promesso e come vi ricordiamo da tanti giorni siamo in diretta dal cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco per Book City 2022 che è cominciato, ve l'abbiamo raccontato in questa settimana, mercoledì scorso, con la consueta serata al Dal Verme, la consegna del sigillo della città a Carlo Ove Knausgård da parte del sindaco Sala, la conversazione con un autore importante, Melania Mazzucco, tante cose insomma che vi abbiamo riassunto e vi riassumeremo alla fine di questa edizione di Book City, che è la decima se non sbaglio, e che no, non è la decima, è l'undicesima, mi dicono i signori Book City, che poi ritroverete in diretta perché come sempre apriamo con loro, ma io ho intercettato, rubandolo al nostro sindaco, l'assessore alla cultura, che anche l'anno scorso, quando eravamo ancora un po' in emergenza Covid, distanziamenti, insomma il cortile è venuto anche buono per salutare gli ascoltatori, è seduto accanto a me e io credo di stare rubandolo a degli impegni importanti, ma me ne frego e chiedo, no, questa espressione forse in questi tempi non è il caso di utilizzarla, diciamo che così con bella disinvoltura ho chiesto a Tommaso Sacchi, a cui do il benvenuto, bentornato, buongiorno.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno Assessore, di aprire le nostre dirette da Book City con una parola di saggezza.
Ecco, ci proveremo.
Ci sono i bambini qui intorno a noi che vociano perché c'è la marcia UNICEF dei bambini, così capite il perché, non è che siamo stati assaliti da...
Siamo stati invasi da qualche centinaio di scolaresche ed è una cosa meravigliosa.
Bello, sì, molto focalizzati, sanno tutti cosa fare, hanno una serie di cose in mano, hanno... Ciao! Hanno... È incredibile, io
sono
che
tutti affascinati dalla
sono
radio.
Sono notoriamente una strega, in fondo un cuore tenero e quindi mi piacciono molto. Quindi questo spiega il rumore d'ambiente. Book City, undicesima edizione, il senso, ne vale la pena di riassumerlo?
Sì, beh, io direi un'edizione di grande saggezza, prima di tutto perché abbiamo superato i 10 anni di vita ed è per un grande festival, è una sorta di maggiore età. Io sono sceso ora dalla sala della balla del Castello Sforzesco e dove vi ho incontrati perché abbiamo dato vita a una sorta di gemellaggio culturale tra Milano e Leopoli, proprio portato sì. A battesimo da Book City, due città creative UNESCO, due città che dialogano. Ovviamente la nostra italiana, Leopoli in Ucraina, ed è questo il senso di una partenza anche che guarda oltre i confini del nostro territorio, che guarda Book City come un grande attivatore di ponti culturali, non ultimo ovviamente con un paese come l'Ucraina piegato dal dolore di una guerra, ma Book City quest'anno è una meraviglia di quasi 1300 appuntamenti con un coinvolgimento di un tessuto della città come non è mai successo prima, e io ringrazio i curatori e gli ospiti che interverranno più tardi e che ti racconteranno di che cosa si tratta. Ora davvero guardavo la mappa delle bandierine degli eventi di Book City, guardavo il numero complessivo ma guardavo anche i nomi degli ospiti. Io vederla crescere in questo modo mi riempie di orgoglio. Riceviamo in questi giorni, come non succede per nessun'altra occasione, decine se non centinaia di lettere alla settimana dicendo voglio assolutamente partecipare a questo evento, e noi segnaliamo ovviamente le modalità per partecipare ai tantissimi eventi bellissimi e gratuiti che ci sono nella nostra città, e quindi è motivo di grandissimo orgoglio per tutti noi. Viva i libri, viva la lettura. Milano, tra l'altro, i dati AIE hanno dimostrato che cultura chiama cultura. Lo ricordavamo con il professor Marchetti, presidente dell'associazione Book City, che forse aver creato un festival così grande e così focalizzato sulla promozione dei libri e della lettura, e non un momento fieristico, ma un momento culturale che coinvolge davvero tutta la città, abbia fatto sentire a Milano questo grande orgoglio e abbia portato anche dei dati importanti sull'acquisto dei libri e sulla fruizione di libri di lettura.
Fruizione che per i giovanissimi è particolarmente ingente, il che ci fa ben sperare. C'è anche bel tempo, che dire di più? Grazie all'assessore Tommaso Sacchi, che come sempre apre le trasmissioni di Radio Popolare da Book City, o come sempre adesso.
Beh,
cioè, è successo l'anno scorso,
ma
dobbiamo farlo anche l'anno
prossimo.
Grazie
a te, Ira. Adesso,
creo tradizioni anche un po' così. Ad honorem.
Esatto.
Grazie e buon lavoro.
E viva Radio Popolare.
Grazie, grazie. Grazie. Allora, continuiamo a parlare di Book City come facciamo sempre con Oliviero Ponte di Pino ed Elena Puccinelli. Intanto saluto Elena perché Oliviero si sta sedendo. Elena, bentornata, è la prima volta che vai in diretta a Radio Popolare, ma in realtà tu dietro a Book City ci sei da sempre.
Dall'origine, sì. Grazie mille. Saluto gli ascoltatori. E riprendendo il discorso dell'assessore, partirei proprio con l'entusiasmo nostro per un'edizione che torna dal vivo, che torna con tutti gli eventi in presenza, gratuiti, a ingresso libero e fino a esaurimento posti, siamo contentissimi.
Oliviero, dunque, allora ti avvicino un po' al microfono perché la postazione in esterna sai che è sempre piena di insidie, anche se ringrazio Nicolò Guffanti che è venuto, credo, all'alba, al castello a montare la postazione. Allora, questo Book City, la vita ibrida, l'abbiamo già accennato, torniamoci su.
Beh, la vita ibrida perché si sta ibridando, si stanno ibridando tante dimensioni della nostra esistenza. La pandemia ci ha insegnato che siamo molto vicini alla natura, al mondo animale. Stasera arriva a Book City David Quammen, che è il signore che ha scritto Spillover, cioè aveva previsto,
con cui farete un incontro
sì, stasera alle 9 in triennale, e al nuovo libro che racconta la pandemia dal punto di vista dei ricercatori, e poi a un certo punto ti accorgi che la sta raccontando dal punto di vista del virus, ed è assolutamente strepitoso. Stanno diventando ibridi i generi, con tutto il tema della fluidità, e di questo noi parliamo alla Fondazione Feltrinelli, per esempio. Sta diventando ibrido il lavoro con lo smart working, sono diventate ibride le forme artistiche e culturali, le arti si mescolano tra di loro, c'è l'ibridazione col digitale che è fondamentale, e poi dopo abbiamo scoperto, sto scoprendo che sono delle ibridazioni che non mi aspettavo. Lo sa meglio di me Elena, c'è una moda ibrida, ci sono dei negozi ibridi, cioè si stanno ibridando tantissime cose, come ha raccontato nella serata inaugurale Melania Mazzucco.
Eh sì, ne ha parlato dell'ibrido in maniera davvero pungente, interessante, sarcastica, insomma, come sa fare lei. Mentre chiedo ad Elena, perché è interessante raccontarlo, che lavoro c'è dietro, insomma, perché spesso vi vediamo sui social circondati dai post-it e da tutti gli strumenti di lavoro, perché bisogna, a un certo punto c'è un parossismo, no? Cioè di proposte, di luoghi, di assegnazioni.
Sì, ci pensavo venendo in qui, perché la curiosità è che in realtà cominciamo già a ricevere delle mail per Book City 2023.
No, poi posso fare uno scoop, che siamo stati coinvolti dall'Arcivescovado per l'edizione del 2025 in concomitanza con il Giubileo, quindi noi stiamo già lavorando al 2025.
Altro che marcia dei bambini, lì ci sarà chissà che cosa, insomma. Quindi il lavoro, dicevamo,
A partire dalla primavera, quando lanciamo l'edizione di Book City dell'autunno successivo, cominciamo a ricevere le mail dai promotori degli eventi e dagli editori, che sono, per di fare un numero, quest'anno sono 470 promotori e 200 editori. Questo per farvi capire che Book City nasce anche molto dalle proposte degli enti, delle associazioni, realtà culturali di tutto il paese, tra l'altro, che si rappresentano attraverso Book City a Milano. Riceviamo queste mail e cominciamo a vagliare le varie proposte. Noi siamo molto inclusivi, quindi di solito percepiamo il più possibile delle proposte che ci vengono fatte, e cominciamo a dividerle soprattutto in aree tematiche, e questo è uno degli aspetti più interessanti del nostro lavoro, perché vediamo emergere quali sono i temi caldi dell'edizione. Su questo forse Oliviero vuol dire qualcosa.
No, beh, quest'anno per esempio c'erano delle cose prevedibili, ci sono tantissimi eventi che parlano della guerra in Ucraina, adesso c'era sopra la delegazione di Leopoli per il gemellaggio tra le città creative della letteratura, quindi su quello abbiamo due sale che parlano tendenzialmente della guerra e in generale della situazione geopolitica all'ISPI e al PIME. Sono arrivate tante proposte che abbiamo accolto dedicato alla società umanitaria sui 30 anni dalla morte di Falcone e Borsellino, non solo per onorare la loro memoria ma anche per pensare a che cosa dobbiamo fare adesso per proseguire la lotta alla mafia. Poi ci sono tantissimi eventi sull'empowerment femminile e sia nel campo scientifico sia nel campo del lavoro, quindi tutti gli anni ci sono dei temi che emergono con grande forza, e poi ci sono i temi che abbiamo sempre, per esempio ambiente, natura, eccetera, è un tema forte di Book City, la scienza, la filosofia. Quest'anno abbiamo uno spazio nuovo che non sono ancora riuscito a vedere in azione, che è la Casa della Psicologia, che è esattamente qui in Piazza Castello, dove ci sono eventi per l'appunto.
Devo andare a vedere anch'io la Casa della Psicologia, mi interessa tantissimo.
È nuova.
È una delle sedi nuove di quest'anno, come altre, anche un altro aspetto bello di Book City è che ci permette di scoprire la città, e quindi noi sempre in primavera accogliamo anche la disponibilità delle sedi, che ringraziamo per l'ennesima volta qui con Oliviero, perché veramente ci accolgono con grandissima generosità e ci permettono di realizzare questa bellissima festa.
Sempre più fringe in un certo senso come principio, sì. No? Cioè che si apre tutto dai seminterrati alle parrocchie.
Esatto, cioè quando siamo partiti c'erano due idee nel subconscio. Uno è ovviamente il modello del fringe, che investe la città con tantissimi eventi, e l'altro è quello di una serie di esperienze fatte anche a Milano di partecipazione e di coinvolgimento della città, perché l'aspetto per me più interessante di questa disseminazione nei quartieri è che non è che noi portiamo semplicemente l'evento, l'autore, lo scrittore a Quartoggiaro o al Gratosoglio. Tendenzialmente sono eventi che nascono dalle realtà del territorio, cioè abbiamo messo in piedi un processo di ascolto che ci consente poi di cercare di portare, poi non sempre ci riusciamo, nei quartieri quello che interessa soprattutto ai quartieri. E questo poi ha a che fare con la tradizione solidaristica e di partecipazione di una città come Milano.
Bene, allora noi ringraziamo, insomma, dicono che adesso loro sono più tranquilli perché hanno lavorato tanto prima, però non credo, insomma, finché non è finita, insomma, penso che siate
ogni tanto ci sono degli imprevisti.
Immagino, cioè, per forza. È un grande classico. Quindi grazie davvero a Elena Puccinelli, a Oliviero Ponte di Pino, insomma, Mr. Book City e Madame Book City, che sembra un concorso, sai, di quelli di bellezza, ecco, quelli un po' così da mare.
Non ho grandi speranze, allora.
Allora, insomma, quelli che di fatto un po' il concetto lo hanno inventato e messo in pratica fin dall'inizio. Buona Book City a voi.
Buona
e noi
Book City a Radio
andremo
Popolare.
Avanti per un po'.
Grazie.
Grazie, viva grazie, Radio Popolare.
Grazie. Ciao ciao. Stop talking all that jazz. Example. Comunque siamo ritornati in diretta dal cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco, dove ormai Radio Popolare ha una sorta di casetta che tiene tutto l'anno. Sono qui con Nicola Gufanti, che ringrazio, il nostro tecnico, insomma loro sono poi rotti a qualunque tipo di esperienza, anche di tipo politico, manifestativo e così via, quindi i nostri tecnici non hanno paura di niente e di nessuno. La marcia dei bambini, di cui poi vi parleremo, legata all'UNICEF e ai servizi del Comune di Milano per i bambini, ve la racconteremo poi a mezzogiorno nella seconda parte. Ma adesso io veramente sono tanto contenta di avere l'ospite nostro prossimo, prima di tutto perché è un maestro di radiofonia, insomma tutto quello che ha fatto in radio per me resta un punto di riferimento e penso per molti di noi radiofonici, ma anche perché lui sa fare anche un sacco di altre cose. Per esempio una rivista Sotto il Vulcano, di cui si è parlato ieri in un incontro di Book City, quest'oggi se non sbaglio avrà un incontro legato ai fumetti o ai nuovi fumetti, e in particolare all'infanzia, quelli in qualche modo che fanno riscoprire ai ragazzi i fumetti, che per la nostra generazione invece erano un must. Marino Sinibaldi, buongiorno, bentornato
buongiorno,
a Radio Popolare.
Grazie. Per allora... me è un piacere essere con voi, ammirando io il vostro lavoro e avendo avuto per tanti anni quello che Radio Popolare ha fatto come un punto di riferimento importante tra tutte le radio. Poi ho fatto Radio 3, che come sai convive con certi aspetti di Radio Popolare, quindi
assolutamente
è molto interessante.
E infatti quindi da questa esperienza, che è anche un'esperienza di continuo contatto con la creatività, ne avevamo parlato anche in altre interviste, no? Cioè di crescita, nascita nelle giovani generazioni e poi anche più avanti del pensiero creativo, so che ieri, proprio a proposito dell'ultimo numero di Sotto il Vulcano, questa rivista che non sbaglio edita da Feltrinelli, no? Che avete anche parlato dello strapotere dell'io, che non abbiamo inventato noi, a partire da un concetto, il selfismo. Giacomo Papi, il nostro amico, insomma, cioè, spesso presente Radio Popolare, parla spesso di questo concetto, so che ne avete discusso.
Sì,
no?
Sì, è il contributo che ha portato lui, perché questa rivista, che è un trimestrale, si edita da Feltrinelli, ha questo aspetto strano, un po' ibrido, per usare una parola che è al centro di questa edizione di Book City, cioè è una rivista, quindi ha tanti interventi, tante persone, tanta varietà anche di racconti, e poi in ogni numero ha una monografia interna, cioè un tema che affidiamo a una persona che ospito io, quanto direttore della rivista, ospito una specie di condirettore, è stata Elena Janecek, certo. Melania Mazzucco, Claudia Durastanti, Andrea Baiani e ora Giacomo Papi, e loro propongono qualcosa che gli sta a cuore, no? Anzi, nel caso di Giacomo un po' un'ossessione, lo dico nel senso simpatico e positivo, cioè questo tema dell'io, della onnipresenza dell'io, e insieme però è molto importante della fragilità dell'io, no? Perché l'individuo contemporaneo è insieme onnipotente, sembra quasi l'unica misura del mondo, sono cadute tutte le forme, sono in crisi le forme collettive di appartenenza, c'è questo io, e poi chi è quest'io? È un fringuellino, è uno incerto, è uno insicuro,
bisognoso,
è un
di conferme.
Ecco, questo tema qua poi ha tante cose meno seriose di come l'ho detto io, più divertenti, appunto il mostrarsi, il guardarsi, no? Giacomo dice che insomma l'invenzione della doppia camera dell'iPhone, cioè quella cosa per cui te fotografi te stesso, è stata una grande rivoluzione psicologica, politica persino. Nello stesso nome Ilaria Gasperi ragiona sul fatto che quando facciamo, io indico il computer perché qui nel bellissimo angoletto che vi siete ricavati in un castello,
abbiamo anche i funghi che
i funghi nel senso non del cibo, nel senso i
non
funghi,
del peyote, no,
i funghi che scaldano, cioè la grande invenzione milanese, di Milano passerà la storia per aver inventato nei bar i funghi che prima non c'erano, e ora ci sono anche in posti caldissimi dove per imitare Milano accendono i funghi nei bar all'aperto. Qui indico il computer perché ce n'è uno aperto, da quando facciamo tutte le riunioni qua ci guardiamo. Guarda che questa è una cosa stranissima, è interessante che Ilaria Gasperi ha notato a proposito di selfismo, cioè di immagine di sé. Vita radio guardando gli altri, ora facciamo delle riunioni guardando noi stessi in un angoletto, nei caso dei più vanitosi aprendo l'immagine e controllando
la libreria dietro
la libreria dietro ma soprattutto le rughe davanti, insomma c'è cioè il sorriso, tutto questo che cosa significa? Ecco, le riviste servono, rispetto alla radio che è comunque in cima come sai alla mia classifica delle cose più importanti della vita, insieme alla radio, già, che ruolo hanno per me le riviste? Hanno di guardare le cose un po' di lato, no? Anche il fatto che esce ogni 3 mesi, tu come una, sei abituata alla quotidianità. La quotidianità è una cosa bellissima, per tanti anni ho fatto radio quotidiane, però ti rimani molto attaccato all'evento.
Non finisce mai, sì.
E stai lì attaccato a quello che accade ogni giorno, i quotidiani, io non è che li disprezzo, però inevitabilmente stanno lì attaccati al numero dei contagi che cambia. C'è bisogno di una cosa, un trimestrale, che le stesse cose le racconta in modo un po' più profondo. Questo è un po' il tentativo. Certo. Tutto misurato su un'umanità che ha bisogno di, anche di profondità, perché sta affrontando delle sfide, dei traumi che mai avremmo immaginato di affrontare tutti insieme.
Allora, i ragazzi che c'erano qui fino a un minuto fa della marcia dei bambini facevano un sottofondo che tu, essendo uomo di radio, avrai immaginato essere divertente, no? Con noi che parliamo di cose serie, loro che strillano guarda c'è la radio, insomma, così, che è anche una soddisfazione in qualche modo il fatto di incuriosirli. Visto che appunto il prossimo incontro sarà sui fumetti, quello che terrai oggi, ti fermi due giorni insomma a Book City anche per parlare di questo, la mia sensazione, che è del tutto empirica, quindi non è supportata da grandi dati, ma è che invece nei giovanissimi il lavoro collettivo stia tornando grandemente di attualità. Lo penso riguardo a giovani compagnie, per esempio di teatro, di danza, di drammaturgia collettiva, eccetera, lo vedo succedere già da un po' di anni, e lo penso vedendo che i bambini, ormai nativi digitali da tempo, si staccano, cioè sono più bravi di quanto siano gli adulti a farsi influenzare solo da quello che scelgono. Specialmente se sono stati, come dire, istruiti adeguatamente, no, a gestire la tecnologia, e amano moltissimo fare cose tutti insieme, forse perché oggi è un po' meno automatico, no?
Beh sì, appunto, si gioca quando più strada, dicevo, veniamo da più traumi e shock, ne abbiamo subiti diversi, e quello dell'isolamento, per esempio, nelle giovanissime generazioni ha sicuramente, insomma, generato delle conseguenze belle, brutte, insomma, difficili da affrontare. So che nelle scuole, nelle famiglie, io non ho più bambini piccoli intorno, però so che è una sfida enorme, può essere come una delle reazioni, ma questo, guarda, perché veramente non sopravvaluteremo mai abbastanza quello che ci sta accadendo. Ci sono accaduti in questi anni, tra la crisi economica, quella ecologica, quella pandemica, quella ecologica che forse è la più profonda, grave e lunga, quella pandemica che però è quella scioccante, quella geopolitica, cioè la guerra, e quella tecnologica, perché guarda, le trasformazioni tecnologiche sono delle gran cose, ma sono anche delle cose che distruggono modi di vivere, modi di lavorare, modi di pensare, di organizzare la vita, li cambiano. Sono cinque esperienze, almeno cinque, tutte traumatiche, tutte insieme, per un'umanità, almeno la mia generazione, che era abituata a vivere relativamente in pace. Ora c'erano le guerre, c'erano la povertà, cioè, lo sappiamo, non vorrei essere, diciamo, insomma, superficiale su questo, però dentro delle situazioni stabili, ecco, sta stabilità si è persa, la solidità si è persa, abbiamo scoperto una fragilità, una vulnerabilità, che certo lo sapevamo individualmente di essere fragili e vulnerabili, che però è totale, in qualche modo. Il nome della rivista Sotto il Vulcano allude a questo. Dobbiamo imparare a vivere, a coltivare la nostra terra sotto il vulcano, cioè in un'idea di incertezza. Pensa a questo cosa significa per dei ragazzi, che naturalmente avrebbero bisogno di prospettive, di un certo senso di futuro, no? Tutto questo sta generando reazioni diverse di isolamento, e sappiamo che ci sono fenomeni anche proprio patologici di isolamento, ma anche, come dici tu, di reazione nella lettura dei fumetti o dei manga, che è il grande fenomeno editoriale. Il Centro per il Libro che presiedo ha nelle ricerche documenta un aumento del 50, 80, 90% in un anno, cioè un mercato in enorme espansione. Probabilmente lì si cerca una risposta di narrazione, di emozione, di condivisione dell'emozione, che altrove non c'è. Quindi io oggi a questo incontro sui fumetti vado soprattutto ad ascoltare, perché ammetto di non avere esperienze se non di fumetti da ragazzino, e dei Linus, no? Quelle cose molto belle, ma che sembrano sempre un po' marginali, che seguì. Vado soprattutto ad ascoltare cosa significano queste letture nella costruzione della personalità dei bambini e dei ragazzi, perché il fenomeno è enorme, sia come quantità e anche come qualità, perché veramente hanno dei modelli di narrazione, ora ci diamo sempre, specie a Roma Nostro, Mito, cioè Zero Calcare, ma ce ne sono decine, e nel Sottovulcano in ogni numero abbiamo almeno una graphic novel, perché è veramente un modo straordinario di raccontare la realtà, c'è una qualità sia tecnica, che sono meno esperto, ma anche proprio narrativa, che, diciamolo senza fare polemiche, è difficile trovare in libri di giovani autori, libri diciamo scritti di giovani autori contemporanei.
È vera e propria letteratura, è vero, insomma. Per cui, oltre a suggerirvi di scoprire Sotto il Vulcano, se ancora non la conoscete, il trimestrale che Marino Sinibaldi dirige, ovviamente parlavamo del centro del libro, ma questa volta non riusciamo a parlarne e do appuntamento magari per un altro, magari telefonata in diretta per parlarne con Marino se vorrà. Vi ricordo che l'appuntamento a cui fa riferimento, a cui potete partecipare prenotandovi, è quest'oggi alle 16.30 al Centro Internazionale di Brera, si chiama Fumetti per Ragazzi, le nuove sfide per la lettura e per la creatività, ci saranno anche Tito Faraci e Claudio Sciarrone. Insieme con Sabrina Perucca, che con Robinx, Marino
che
insieme a Marino Sinibaldi insomma coordinerà e converserà con loro. Io lo ringrazio tanto.
Grazie
per essere venuto al Castello.
Mi fa molto piacere
a Radio Popolare.
Non al Castello sì, ma a Radio Popolare.
Ma tanto siamo al Castello e quindi così c'è anche un minimo, come dire, di splendida cornice.
Sì, di aristocrazia ecco, intorno.
Sì, insomma, ci sono dei muri che, guarda, per fare la diretta abbiamo dovuto mettere l'antenna fuori dai muri grossi del Castello. Grazie mille.
Grazie
Marino Sinibaldi. Buon lavoro, a presto. Dal cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco di Milano, Cult, la prima trasmissione che va in onda, saranno poi tante altre, ve le racconteremo ad andare in onda in questi tre giorni da qui, dalla nostra postazione, un po' di pubblicità, torniamo subito dopo e parliamo con alcuni dei curatori, delle anime, della marcia dei bambini e dei ragazzi che abbiamo visto snodarsi proprio sotto i nostri occhi qui al cortile della Rocchetta, e per raccontarci anche delle attività culturali per i giovanissimi del Castello Sforzesco. Quindi fra un attimo, dopo la pubblicità.
But I know.
Allora, so che una serie di ascoltatori mi uccideranno perché sto sfumando il boss. Scusatemi, ascoltatori, con tutto il rispetto lo teniamo in sottofondo, Nicola Guffanti. Facciamo così, perché non posso mandarlo tutto. Il suo ultimo lavoro di cover è, lo ha riportato ad essere l'artista della settimana, questa settimana a Radio Popolare. Quindi gli facciamo un omaggio, mentre ritorniamo in diretta dal cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco di Milano, dove è in corso, come da centinaia di altri luoghi della città, Book City Milano 2022, l'undicesima edizione. Io ho scritto dappertutto che era la decima, quindi mi correggo in onda, perché insomma ogni tanto mi capita di pigliare qualche svarione, mi scuso. Invece sono molto contenta di avere con noi due ospiti per parlare di quello che avete sentito in sottofondo per tutta la prima mezz'ora di Cult, cioè tanti ragazzi di età diverse, da quelli proprio piccolini, insomma, che hanno appena cominciato le scuole, a quelli magari un po' più grandi, che hanno partecipato a una marcia speciale che coinvolge l'UNICEF, coinvolge ovviamente l'organizzazione per gli eventi dedicati ai giovanissimi del castello e le attività educative del castello, insomma coinvolge diversi partner. E allora chiedo ad Alberto Colorni di introdurci, o meglio di commentarci, cosa è successo qui fino a pochi minuti fa. Era un sottofondo bellissimo.
Dunque, intanto noi siamo molto contenti perché riprendiamo a marciare dopo due anni di sospensione per gli ovvi motivi che tutti sapete. Quindi noi marciamo, abbiamo noi.
Interrompo Alberto Colorni per presentarlo meglio, insomma, responsabile UNICEF per la Lombardia.
Sì, scusate, allora adesso mi ero emozionato, perché seguire Bruce Springsteen è sempre un'operazione.
E sentirlo sfumare è anche peggio.
Allora, io sono Alberto Colorni, sono il presidente di UNICEF, del comitato di Milano di UNICEF, e quindi siamo gli organizzatori di questa marcia, che è una tradizione, perché la marcia avviene in una data particolare, il 20 di novembre, che è la data in cui ormai 33 anni fa è stata firmata la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che è un documento delle Nazioni Unite firmato, credo che sia il documento più firmato dagli stati, sono quasi 200 gli stati che hanno firmato questo documento. Allora, perché marciamo? Intanto perché vogliamo ricordare che i bambini hanno diritti. Il punto chiave della Convenzione sui diritti è l'idea di far passare i bambini da oggetto di tutela a soggetto di diritti, e ci sono un elenco di numerosi diritti, a partire da quelli più ovvi, la non discriminazione, più ovvi, insomma, più pesanti, la non discriminazione, il diritto alla salute, eccetera, fino anche a cose più leggere, il diritto al gioco, per esempio. Allora, tornando a noi, perché marciamo? Per segnalare alla città, e quindi l'abbiamo fatta anche con un po' di casino, un po' di rumore, un po' di...
Ma era bello!
Infatti a noi piaceva, e c'erano circa un migliaio, un po' di più di bambini, che hanno marciato da Piazza Conciliazione fino a qui. Abbiamo dovuto cambiare perché c'era un'altra manifestazione in corso, quindi la questura voleva evitare che ci incrociassimo.
Sarebbe stato singolare, infatti.
Sarebbe stato singolare.
Due manifestazioni molto diverse.
Sì, infatti. Comunque siamo arrivati al castello, cosa di cui siamo molto contenti, e abbiamo messo noi abbiamo fatto un lavoro con le classi che sono poi venute a marciare. Il lavoro è stato fatto nel mese scorso. Il tema è quello della salute mentale, che è un tema delicato in questo momento per le considerazioni che tutti possono immaginare, la pandemia, la guerra, eccetera. Ci sono dati molto inquietanti sull'impatto che queste situazioni delicatissime hanno sulla salute mentale dei bambini e delle bambine. E quindi noi abbiamo fatto un lavoro con le scuole, proponendo loro di far disegnare ai bambini degli autoritratti. L'autoritratto è un modo per raccontare se stesso nel contesto, eccetera. Quindi hanno fatto questi autoritratti. Poi noi li abbiamo impacchettati, diciamo, in una A3, quindi in dei fogli A3, che sono stati appesi qui nel cortile della Rocchetta e che sono tra l'altro visibili, lo dico perché magari qualcuno...
Certo, vengono a vederli.
Sono visibili fino a domenica, perché gentilmente il castello ci ha ospitato questi diciamo manufatti dei bambini. I bambini erano molto contenti, marciavano con i loro rumori, le loro cose, eccetera, e siamo quindi arrivati fin qui piacevolmente.
Tra l'altro io li ho visti che aspettavano il loro turno quando sono arrivata stamattina nel cortile delle armi, cioè che quello di là è bello che ci siano dei bambini che fanno degli autoritratti fanno delle cose insomma creative in un cortile che un tempo vedeva. Schierarsi
armate,
il peggio capitani di Ventura, insomma, certo, per certo. Cui da un certo punto di vista è un bel simbolo. Erano lì che vociavano allegramente con tutti i loro elaborati che, certo, che sembravano sono... molto ben organizzati, tra l'altro.
Sì, sono stati molto bravi. Alcuni sono poi particolarmente creativi, li potete, ripeto, vedere qui nel cortile. Sono tutti molto, molto piaciuti questa idea di raccontare se stessi. Poi hanno fatto le foto, naturalmente, hanno fatto, insomma, è stata una piccola grande kermesse per loro, che, di cui ci fa molto piacere.
Allora, grazie ad Alberto Colorni. Diamo un riferimento in rete per seguire le attività come questa di UNICEF Lombardia.
Allora, il riferimento è comitato.milano@unicef.it, che è quello di Milano. Poi c'è naturalmente il sito nazionale. Noi facciamo anche delle altre attività essenzialmente con le università, per fare delle attività di divulgazione sui temi dei diritti. Quindi facciamo un lavoro sia con la statale che con la Bicocca. Mm-hmm. Faremo un corso in cui, tra l'altro, parte adesso a febbraio, in cui tra l'altro parleremo di disuguaglianze, del tema delle disuguaglianze, disuguaglianze sia in termini economici che in termini di accesso alle cure, che in termini di povertà. Insomma, diciamo, stiamo facendo un certo tipo di lavoro anche con gli studenti universitari, che ci sembra poi il fronte su cui, certo, lavorare per il futuro.
Ringrazio.
Con i bambini invece facciamo delle feste.
Anche giusto, ci mancherebbe. Grazie ad Alberto Colorni, all'Unice, per averci raccontato questa marcia. E vengo invece alla nostra altra ospite, che ovviamente insieme con tutti coloro che lavorano per i servizi educativi del Castello Sforzesco di Milano, dedicati in particolare ai giovanissimi, è stata parte dell'organizzazione di questa marcia. Ma noi volevamo anche parlare di quello che il Castello fa sempre, non solo durante Book City, no, per i giovanissimi, perché ci sono molte cose, magari molti non lo sanno ancora.
Sì, ecco, buongiorno a tutti.
Ilaria Torelli.
Il Castello ha accolto con entusiasmo la proposta del garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del Comune di Milano, Silvio Premoli, di accogliere appunto l'arrivo della marcia dei diritti organizzata da UNICEF. Questo ovviamente si colloca in una serie di iniziative, come dicevi, che il Castello prevede per i bambini e per le bambine e per l'adolescenza, e in una collaborazione già consolidata con l'Ufficio del Garante dei Diritti dell'Infanzia, per esempio nelle giornate di maggio, in cui ricorre appunto la settimana dei diritti dell'infanzia. E questo perché appunto il Castello è un luogo comunque amatissimo dai bambini e dalle bambine per il fascino che esercita l'edificio, la sua storia, ma negli anni ha anche, diciamo, cercato di venire incontro alle esigenze dei bambini e delle bambine con delle iniziative specifiche pensate per loro, degli spazi, in modo che si possa così attuare quel diritto alla partecipazione, alla vita artistica e culturale che è sancito proprio dall'articolo 31 della Convenzione ONU che citava il presidente di UNICEF, per cui per esempio abbiamo dei kit educativi per poter visitare il castello con la propria famiglia, quindi ci sono dei giochi, dei supporti distribuiti all'ingresso di ogni museo per poter visitare in autonomia con i propri accompagnatori, specificatamente pensati per il pubblico dell'infanzia. C'è ovviamente uno spazio dedicato per il pubblico dell'infanzia, c'è un'aula didattica, ci sono delle iniziative che vengono fatte costantemente dalle società che lavorano per il castello dedicate ai bambini, e poi ci sono delle iniziative che il castello pensa proprio per cercare anche di accompagnare quei bambini che hanno più difficoltà alla visione delle proprie opere, dei propri musei, per cui abbiamo delle supporti specificatamente pensati per l'accessibilità. Ci sono state anche nel corso degli anni tutta una serie di iniziative organizzate direttamente dal castello anche per avvicinare il pubblico delle scuole più periferiche al patrimonio culturale del castello.
Il centro non sia un luogo irraggiungibile,
esatto,
insomma,
sì, per esattamente cui... ogni volta avvalendosi della collaborazione di associazioni, certo, di Onlus che appunto lavorano proprio in questi contesti.
Diamo un riferimento in rete anche in questo caso.
Sì, allora sicuramente il sito del Castello Sforzesco, quindi www.milanocastello.it, e poi se ci volete scrivere direttamente c'è l'indirizzo dei servizi educativi del Castello Sforzesco, che è c.educastello@comune.milano.it, e poi i nostri social, i social Facebook e Instagram del Castello Sforzesco.
Grazie Ilaria Torelli, che sa così bene questo indirizzo questo indirizzo in rete, perché è la responsabile dei servizi educativi del Castello Sforzesco. La ringrazio di essere stata
grazie
qui con tutte le persone che ci lavorano, che sono tante. Grazie ad Alberto Colorni, Unicef Lombardia, grazie mille, e ritorneremo ovviamente, se vorrete, a parlare delle vostre iniziative quando poi si svilupperanno più avanti.
Molto volentieri.
Grazie.
E allora, senza por tempo in mezzo, non abbiamo tempo per la musica, ma mandiamo la prossima nostra intervista. Si tratta di un libro molto bello uscito per Marcos y Marcos, Rita Charbonnier, che sarà protagonista, vi ricorderemo poi gli estremi, il 20 domenica, di un incontro per parlarne, si chiama La sorella di Mozart, sentite. E abbiamo ospite l'autrice di un libro appena uscito da Marcos y Marcos dal titolo La sorella di Mozart. È un libro che sarà presentato a Book City il 20 di novembre al Castello Sforzesco alle ore 16 alla Sala della Balla. Ci sarà la presentazione, non sarà una semplice presentazione ma un vero e proprio recital con l'autrice e musiche di Mozart eseguite al pianoforte da Andrea Tobia. Il libro è veramente, oltre che ovviamente ben scritto, ma di grande interesse, credo, non soltanto per chi la musica classica già la ama e magari per Mozart ha un debole personale, o per gli esperti, ma è un excursus attraverso una figura femminile importantissima per il genio austriaco della musica classica, la sorella Nannerl, che ha vissuto un'esistenza e rappresenta, insomma, un riferimento di grande attualità. Si potrebbe partire da una cosa che giustamente è stata osservata nelle note al libro, cioè che di Mozart non ce n'è uno solo, giusto Rita Charbonnier?
Sì, giusto, grazie della splendida presentazione. Sì, nella famiglia Mozart i geni musicali erano due, quantomeno i bambini prodigio erano due. Nell'infanzia Mozart e sua sorella Nannerl si esibivano in coppia, il padre li faceva partire in tournée, li portava in tournée, li infiocchettava e li faceva esibire davanti ai re di tutta Europa di quel tempo. Sicuramente anche la sorella di Mozart aveva uno straordinario talento musicale, aveva la capacità di trascrivere a memoria un brano musicale dopo averlo ascoltato una volta sola, questo è testimoniato dalle lettere. Si è anche cimentata nella composizione e anche questo è testimoniato dalla corrispondenza della famiglia Mozart, perché ci sono delle lettere di Mozart nelle quali lui loda la abilità compositiva di sua sorella. Purtroppo però qualunque cosa lei abbia composto è andata persa, non ci è rimasto assolutamente nulla di suo.
Ecco, e questo tra l'altro, come dire, rappresenta, credo, per tutti noi un rammarico profondo, perché chissà cosa avremmo scoperto se ci fosse rimasto qualche cosa di suo, un meccanismo che abbiamo visto riprodursi soprattutto nell'epoca in cui è vissuta Nannerl per tanti grandi talenti femminili. Il libro però parla anche di altro, no? Oltre a attraversare con lettere, documenti e informazioni, racconta anche di un'ascesa di un genio per cui la sorella rimase comunque sempre, no? Un riferimento sicuro.
Sì, sicuramente loro avevano un rapporto molto forte ed è stata poi anche la cosa che ho avuto sempre presente, ho avuto sempre ben presente quando ho elaborato il romanzo. Mi interessava proprio il contrasto tra un legame fraterno molto forte, una complicità che si nutre anche di musica, della capacità straordinaria che entrambi avevano naturale di fare musica, e che poi però purtroppo è minato dal fatto che, essendo lei femmina, non può avere il destino che ha lui. In più c'è anche un padrone molto autoritario che decide delle vite di tutti, tutti sono ai loro ordini e quindi in qualche modo li divide. Però comunque il rapporto tra Mozart e sua sorella è talmente forte da andare al di là della morte, perché non so se rivelare questa cosa, non vorrei svelare il finale, però è comunque anche un fatto storico, cioè la sorella di Mozart fu fondamentale dopo la scomparsa prematura del maestro nell'organizzare le sue composizioni, soprattutto quelle infantili, e quindi nel fare sì che la sua figura avesse la giusta diffusione e il giusto tributo, a cominciare da poco dopo la sua scomparsa.
Ed era Rita Charbonnier con un estratto dall'intervista che poi vi riproporremo anche in futuro, perché il libro è veramente molto interessante. Ci interessava farvi ascoltare questo, che insomma è un vasto estratto dalla conversazione che abbiamo avuto, perché volevamo parlarvi dell'incontro che si terrà proprio il 20 di novembre a Book City, al Castello Sforzesco, qui dove ci troviamo però alla Sala della Balla, alle ore 16, quindi domenica alle ore 16, per parlare della sorella di Mozart, il libro che Rita Charbonnier, che è musicista ma anche radiofonica, autrice, drammaturga e molte altre anche attrice, ha scritto e pubblicato per Marcos i Marcos. E adesso la sigla della leggendaria rubrica di fumetti a cura di Antonio Serra, che come sempre ci ha raggiunto anche qui a Book City, al Castello Sforzesco. Antonio, insomma.
Buongiorno.
Tu sei uno di quegli amici su cui si può sempre contare. Certo. Meno male che oggi non fa freddo come l'anno scorso.
No, ecco. Però insomma c'è una certa temperatura.
Allora, dato che, come sai, la tua rubrica dura 8 minuti e 40 e poi partono le notizie, noi presentiamo subito, perché so che vuoi parlare di due incontri, e anche il tuo ospite.
Benissimo, allora noi oggi abbiamo come ospite Andrea Plazzi, che alcuni degli ascoltatori ricorderanno.
Grazie. Ciao, Ira.
Che si occupa di realizzare questa serie bellissima, divertentissima, che si chiama Comics and Science. Ma noi non siamo qui a parlare dell'ultimo numero, che magari, di cui magari poi diremo qualche parola se riusciamo, ma a parlare della vostra partecipazione qui a Book City. Avete fatto già un incontro ieri sera alla Centrale dell'Acqua, se non ricordo male. Esatto, e ci sono altri due in programma.
È il nostro un po' esordio a Book City dopo un po' di anni da lurkers, da osservatori da lontano. Abbiamo anche altri due incontri, uno domani sabato 19 alle ore 20 presso la sala del Cenacolo del Museo Nazionale di Scienze e Tecnologia. L'abbiamo chiamato Comics and Science Jam, vuol dire che c'è un assortimento vario tra le tante decine, sono più di 100 ormai, di autori che negli anni hanno collaborato con Comics and Science. Ci incontreremo con Susanna Raule, Sara Menetti, Silvia Zicche, la nostra grandissima autrice Disney, ma non solo, ricordiamo la sua Lucrezia, portata anche in teatro da Amanda Sandrelli, Davide La Rosa, Claudia Flandoli, e poi nomi anche qui bonelliani, quindi molto noti, ma non solo: Giovanni Ecker, Diego Caielli, Paola Barbato, che nasce come sceneggiatrice di Dylan Dog, ma da molti anni è una romanziera proprio con una sua base di fan molto consolidata. E poi dobbiamo dirlo, il padre di noi tutti, Alfredo Castelli,
certo,
che confidiamo che ci raggiunga. Ha detto sì, voglio esserci.
Bene.
Sarà un ottimo segno. E poi domenica alle 18:30. Qua vicino al Castello Sforzesco, in sala Bertarelli, e il titolo dice tutto: è Lupo Alberto contro le bufale. Ci sarà Silver, che con noi ha prodotto questa storia insieme su una sceneggiatura di Francesco Artibani e i suoi bellissimi disegni, dove Lupo Alberto se la vede con una bufala vera, che simboleggia questo impero di fake news che fra l'altro da allora, perché è un lavoro di alcuni anni fa, ha assunto ancora più rilevanza come argomento, diciamo, nell'ambito dell'infosfera. E infatti a chiamarlo insieme a Claudia Flandoli, che è una fumettrice, guarda cosa stavo per dire, una fumettrice.
Fumettrice, buono.
Un bel neologismo.
È un'autrice di fumetti, laureata in biotecnologie con una formazione biologica, che ha fatto un bel fumetto sulla vaccinofobia, sul come e sul perché i vaccini suscitano in molti questo tipo di diffidenza. E poi, per restare in tema, con Mr. Butak, che molti conoscono così, Michelangelo Coltelli, il fondatore di Bufale un tanto al chilo, il simpaticissimo e cacofonico acronimo, che è un sito e anche un pezzo di infosfera, un piccolo, diciamo, sistema solare di social dedicato al debunking, cioè allo scoprire tutte queste falsità che ci girano intorno con i dati, con le informazioni. Questa cosa non è vera perché? Ma perché è documentato che è vero il contrario.
Certo.
Quasi tutti noi siamo esposti ai falsi. E poi ci avviamo verso un periodo molto delicato, che è quello l'era dei deep fakes, cioè cose non vere che non sono tecnicamente falsificazioni di cose vere. È un discorso piuttosto complesso, lo accenneremo forse. Ci fa piacere, proprio in perfetta vena Comics and Science, portare questi discorsi, questi argomenti trattati a fumetti qua a Book City, che devo dire ci piace già tanto.
Bene, come vedete, quindi insomma gli argomenti non sono pochi e non sono certamente poco interessanti, insomma. Dato che forse c'è ancora
abbiamo ancora 4 minuti.
Magnifico, allora perché no, parliamo anche dei fumetti disponibili, diciamo, immediatamente. Io qui tra le mani The Alchemical Issue, giusto? Pronuncia, lasciamo perdere. L'ultimo numero di Comics and Science, a opera di Giovanni Ecker e Sergio Ponchione. Sergio, io lo conosco molto bene, un disegnatore straordinario. Ci occupiamo qui di alchimia, ma in realtà ci occupiamo sostanzialmente di storia e origine della chimica, diciamo.
Sì, l'idea è che, cosa non ovvia, nella disinformazione o misinformazione, se vogliamo, che è un pessimo neologismo anglofono, di stampo anglofono, in cui viviamo, c'è una distinzione netta, nettissima, un po' dogmatica, tra la scienza, che sarebbe giusta e ci distribuirebbe certezze, non c'è nulla di più falso, e tutto il resto che con sdegno la scienza rifiuta. Non è questo un atteggiamento scientifico, la scienza è un sistema culturale, non è un dogma o un insieme di certezze, è il modo che si è voluto da modalità passate con cui l'uomo organizza le sue conoscenze cercando di approfondirle. Infatti la scienza in senso moderno noi la chiamiamo galileiana e quindi ha circa 350 anni di vita, mentre le culture umane ne hanno 5-6 mila. Cosa c'era prima? Diversi modi di organizzare la conoscenza. Da alcuni di questi, l'alchimia è un esempio assolutamente tipico, si sono evolute le pratiche che oggi chiamiamo scientifiche. Quelle precedenti è molto interessante conoscerle, anche perché in questo caso la parentela è più stretta che in altri, per esempio è molto più stretta che tra l'astrologia e l'astronomia. Le pratiche chimiche di laboratorio, le tecniche che oggi si svolgono vengono attuate con strumenti tecnologicamente più perfezionati, ma sono quelle degli alchimisti, soluzioni, sublimazioni, modi di interagire con gli elementi in un laboratorio, e vengono dall'era degli alchimisti. Un fatto poco noto che anch'io ho imparato, che non conoscevo, è che per una serie di motivi non banali, diciamo filosofico-teologici, l'alchimia era particolarmente popolare, diciamo, e frequentata dai francescani, dall'ordine francescano, spesso rischiando o finendo in odore di eresia rispetto ai canoni ecclesiastici dell'epoca.
Quindi anche qui ne abbiamo da raccontare.
Sicuramente.
Qui adesso tocca a te dirci come facciamo a procurarci Comics and Science.
Allora, ci sono diversi modi che richiedono un po' di buona volontà. Presso i vostri negozi di fumetti preferiti e migliori, come si dice, che lo mettono a disposizione, in un tot di negozi online, molti lo rendono disponibile. quando avete l'occasione, frequentando le nostre presentazioni, siamo presenti come a Book City in questi giorni presso Festival della Scienza e Festival dell'Intrattenimento, come ovviamente Lucca Comics and Games, che è passata da poco. Infine c'è un'edizione particolare, la cito rapidamente ma ne siamo molto contenti, una collaborazione con Gian Giacomo Feltrinelli editore, in particolare col marchio Feltrinelli Comics, che ha pubblicato nella primavera di quest'anno due grossi volumi, 400 pagine complessive di bellissimi fumetti, che sono i nostri primi 10 anni di vita. Fino a tutto il 2021 i fumetti di Comics and Science si trovano anche in queste raccolte di due libri.
E questo chiaramente in fumetteria e libreria, diciamo.
Grazie. Certamente. Ricordiamo l'appuntamento a Book City allora.
Allora, domani alle ore... ho perso il mio appunto perché sono un tipo disastroso.
Non importa, intanto io vi dico che siamo arrivati alla fine della puntata. Se andate sul sito di Book City trovate l'appuntamento con Comics and Science.
Che è per domani, sabato 19, alle ore 20, presso la Sala del Cenacolo del Museo Nazionale di Scienze e Tecnologia, sì, e alle 18.30 di domenica 20, Sala Bertarelli del Castello Sforzesco.
Quindi qua più o meno vicino a dove siamo. Noi siamo nel cortile della Rocchetta per 3 giorni con tante trasmissioni. Grazie ad Antonio Serra.
Grazie a voi.
Grazie Andrea Plazzi, grazie Nicola Guffanti per la tecnica. Lui resta qua, fra poco Poveri ma Belli con il attesissimo, dopo la seratona di ieri sera in auditorium, firma copie di 28 sfumature di Maron, poi ci sarà alle 14 Cecilia Di Lieto con Considera l'armadillo, e anche lì si parlerà del suo libro, me l'ha detto l'armadillo, insomma poi parleremo, quello è un libro vero, scusate amici di Poveri ma Belli. Fra poco le notizie, poi nei giorni prossimi ci saranno tante trasmissioni, domani ci sarà il direttore con degli ospiti importanti, Scurati, Tobagi, poi ci sarà ci sarà Good Times, ci sarà olearo.com, ci sarà moltissimo, ci sarà Chassis, ci sarà domenica, ci saranno altre 3 trasmissioni che andranno in onda qui dal Castello, si chiuderà con C'è di Buono e noi siamo Radio Popolare a Book City 2022 dal Castello. La linea torna in via Olearo per le notizie. A risentirci, ciao ciao.